Stavo guardando un po' su Facebook in questi giorni e ho trovato questo gruppo dedicato all'educazione dei figli. All'educazione dei figli. Questo gruppo in particolare cercava delle risposte su come crescere i propri figli, in questo caso secondo i valori e i principi della società moderna. Un gruppo un po' particolare. E questo gruppo si chiama Slate. E se leggi alcuni commenti, ti renderai conto subito come questi genitori, che sono istruiti, sono progressisti, sono guidati da principi terapeutiche o dalla psicologia moderna, discutono sul loro dilemma riguardo all'educazione dei figli, cercano consigli dai loro coetanei che sono tanto perplessi come lo sono loro riguardo a come educare i propri figli. Questi genitori, quando leggi quello che scrivono e interagisci con loro, ti rendi conto che hanno letto tutti i libri a disposizione sulla educazione dei figli, hanno ascoltato tutti i podcast, hanno sentito parlare a tutti i guru dell'educazione e hanno assorbito al 100% la filosofia della cosiddetta genitorialità gentile, gentle parenting. Forse ne avete sentito parlare, una di quelle parole che gira nel mondo della psicologia. Ve lo spiego: la gentle parenting o la genitorialità gentile consiste tra l'altro nel cercare a tutti i costi di proteggere i propri figli di qualsiasi cosa che potrebbe danneggiarli emotivamente o essere concepito o percepito come negativo per loro. Questi genitori, se percepiscono che un figlio è troppo sensibile agli stimoli del tatto, cercherà tessuti morbidi per lui o per lei. Taglierà tutte le etichette delle magliette per non far sì che il piccolino sia irritato. Quando i loro figli esprimono disagio uditivo, c'è un rumore che dà fastidio, il rumore di un sciacquone, i genitori cercano una scuola con un sciacquone che fa un po' meno rumore. Evitano lo shampoo sui figli, perché il piccoletto, la piccoletta non ama che l'acqua sia versata sulla testa. E nel frattempo i figli diventano sempre più determinati a rifiutare il bagnetto. Alla base dell'educazione moderna, manifestato in questo approccio, esiste solo l'incentivo positivo. L'incentivo positivo. Però questi genitori hanno trovato un problema. Questi genitori, hanno trovato un problema che loro stessi hanno causato, ed è che i figli non hanno imparato il nesso tra comportamento e conseguenza. Non l'hanno imparato. Nel tentativo di coccolare i figli, di crescerli in una bolla di sapone, questi bambini non hanno mai imparato che per certe scelte, per certi comportamenti, ci sono certe conseguenze. Se schiavi più di In questo modo di educazione concludi che i colpevoli sono i genitori. Si rifiutano di educare i figli con il concetto basilare che noi chiameremo senso comune, che non è più comune, di questo nesso tra causa ed effetto, comportamento e conseguenza. È una domanda che ci viene naturale. Da dove è nata l'idea? Da dove è nata l'idea che è possibile vivere la propria vita ignorando le conseguenze? Dove è nata l'idea che una persona può vivere la propria vita ignorando, o nel peggiore dei casi, disinteressato, consapevole ma disinteressato delle conseguenze? Da dove è nata l'idea che si possono fare delle scelte e non pensare alle conseguenze che esse portano? Certamente l'idea di poter vivere la propria vita libera di conseguenze, chi non lo vorrebbe? Pensare che non mieteremo in base a quello che abbiamo seminato, ci piacerebbe che fosse così forse, ma le cose non funzionano così. E questo ci porta a riflettere sul brano che abbiamo oggi davanti a noi, è un brano che serve come una sveglia altisonante. Il brano di oggi mette in chiara evidenza che l'uomo mieterà ciò che semina, che l'uomo si tirerà addosso delle conseguenze per le scelte che fa. E questo brano soprattutto mette in evidenza le conseguenze di ignorare Dio, di ribellarsi a Lui, di vivere una vita che volta le spalle a Lui e alla sua volontà. E questo è un po' il senso di questi versetti che adesso leggeremo, le conseguenze di non confidare in Dio e di non vivere per Lui. Questo è quello che vogliamo considerare. Iniziamo col versetto 7, leggeremo i versetti. Questo avvenne, sta riferendo alla deportazione di Israele, che adesso ricorderemo tra un attimo, però questo avvenne perché? Perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dall'Egitto, sottraendoli al potere del Faraone, il re di Egitto, e avevano adorato altri dei. Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che il Signore aveva cacciate davanti a loro e quelli che il re di Israele avevano introdotti. I figli di Israele avevano fatto in segreto contro il Signore loro Dio delle cose non giuste. Si erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, dalle torri dai guardiani alle città fortificate. Avevano eretto colonne e idoli sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante. E là, su tutti gli alti luoghi, avevano offerto incenso come le nazioni che il Signore aveva cacciate davanti a loro. Versetto 11 e fine 12 continua ad elencare la loro colpevolezza. Versetto 13: eppure il Signore aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti, di tutti i veggenti, dicendo: convertitevi dalle vostre vie malvagie. Versetto 14: ma essi non vollero dargli ascolto. Irrigidirono il collo come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nel Signore. Versetto 16: abbandonarono tutti i comandamenti del Signore. Di nuovo un elenco dell'idolatria. E il versetto 18: perciò il Signore si adirò fortemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza. Non rimase altro che la sola tribù di Giuda, e neppure Giuda osservò i comandamenti del Signore suo Dio, ma seguì costumi stabiliti da Israele. Il Signore respinse tutto il popolo di Israele, lo umiliò e lo abbandonò ai predoni finché lo cacciò via dalla sua presenza. Andando alla storia di Israele all'inizio racconta che era tutto iniziato con Geroboamo, l'elenco dei peccati, poi il versetto 23, finché il Signore mandò via Israele dalla sua presenza, come aveva predetto per bocca di tutti i profeti, i suoi servi, Israele fu deportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasta fino a oggi. Se vogliamo riassumere questo brano, lo potremmo riassumere, e potrei finire il mio sermone con una parola, ma non lo farò, conseguenze. Conseguenze. Le conseguenze di non confidare in Dio e di non vivere per Lui. Vedremo 6 punti legati alle conseguenze di non confidare in Dio e di non vivere per Lui, e queste verità legate alle conseguenze subite da Israele sono vere anche per noi, il popolo di Dio, nel XXI secolo. Dobbiamo ricordarci un po' dove ci troviamo nella storia, prima di approfondire le conseguenze che ha subito Israele. Ricordiamoci che abbiamo tracciato, prima di avere una pausa abbastanza lunga per quanto riguarda il nostro studio del libro di Seconda Re, abbiamo tracciato i 200 anni di storia del regno di Israele, abbiamo seguito la storia di questi re che ci racconta l'autore del libro. Abbiamo visto che non c'era neanche uno di loro di cui si è detto fece del bene agli occhi del Signore. Qualcuno si avvicinò, Jehu, ci ricordiamo, fece la volontà di Dio sterminando la casa di Acab, ma anche lui ricevette la descrizione, fece del male. E si arrivò nell'ultimo studio che abbiamo fatto all'ultimo re di Israele, Osea, versetto 17, è un usurpatore come altri re, non fa parte di una dinastia, è uno che prende il trono per con le proprie mani, e anche di lui dice fece ciò che è male. Il meglio che si può dire di lui è: non però come gli altri re di Israele. Non è una commendazione sicuramente così stellare. Ed è durante il regno di Osea che Assiria invade il paese, versetto 6 di capitolo 17, deportò gli israeliti in Assiria e lui finì in prigione. Non era così che doveva andare la storia di Israele, sicuramente. Infatti l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento deve spiegare ripetutamente come mai la storia di Israele e Giuda è finita così, perché è completamente contrario a quello che ci saremmo potuti aspettare. Israele doveva essere un posto che manifestava la gloria di Dio, metteva in mostra come vivere con Dio al centro delle vite individuali, della società, politica, portava del benessere. Doveva essere quella città posta su una collina che dimostrava cosa rappresenta vivere con Dio al centro della propria vita. Invece il progetto è durato 200 anni. Ed è così drammatico, così inaspettato, così incredibile che questo sia accaduto, che c'è bisogno di una spiegazione. C'è una spiegazione che viene riassunta con la parola delle conseguenze. Vogliamo andare un po' più in approfondimento in queste conseguenze che si è tirato addosso Israele. Prima di tutto voglio che consideriamo dal versetto 7 l'inarrestabilità delle conseguenze. L'inarrestabilità. Cioè, Dio opera di conseguenza. Questo è un principio tanto sicuro come le leggi della fisica. Lo vediamo versetto 7. Questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro Dio. Anche il versetto 18 che abbiamo letto, dopo che elenca tutte le cause, dice: perciò il Signore lo allontanò dalla sua presenza. Causa ed effetto. Il peccato porta delle conseguenze. Il Nuovo Testamento lo insegna, Galati 6, 7 all'8, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la carne, mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Perché non vengono subito le conseguenze delle proprie scelte, lo dice Pietro, il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, cioè non rimanda come qualcuno che non è sicuro di quello che sta facendo, no. Alcuni, dice Pietro, pretendono così, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma se questo ravvedimento non avviene, se questo cambio di direzione non avviene, verrà riversato su chi sceglie di ignorare Dio e la sua parola le giuste conseguenze. Mi ricordo quando i bambini erano piccoli e andavamo in piscina e c'era questo tipo di altalena che ancora oggi penso che ci sia, c'erano due secchi attaccati e questa altalena andava su e giù e quando il secchio si svuotava andava su per poi riempirsi di nuovo. Penso che tutti abbiamo visto questo tipo di giostra. E i bambini vivevano sempre con quel suspense, quel momento tra quando si svuotava e quando si andava a riempire, con la domanda: ma succederà di nuovo, piomberà ancora sopra di noi, sulle nostre teste, si riempirà questo secchio? E inevitabilmente succedeva sempre così, si riempiva il secchio e veniva riversato sulle loro teste. E questa è una legge della fisica, potremmo dirlo. Ci puoi contare che succederà così. Lo stesso è vero nella sfera spirituale. C'è un principio che non può essere negato, inamovibile, ed è che ci sono delle conseguenze. E voglio chiederti questa mattina se sei consapevole di questa legge inamovibile. E poi la domanda ulteriore è: la tua vita dimostra ciò che affermi? Dobbiamo essere molto onesti davanti a queste parole, all'esempio di Isaia, e dobbiamo essere molto sicuri del fatto che non è possibile vivere la vita in qualsiasi modo noi vogliamo e pensare che non ci saranno delle conseguenze. La nostra società predica un messaggio diverso. Infatti potremmo dire che gran parte della struttura della psicologia esiste per giustificare le scelte sbagliate e poi aggiunge: siamo tutti fragili, siamo tutti rotti, siamo tutti vulnerabili. E non penso che la nostra società ci stia facendo un gran favore. La Bibbia dice: dai su, alza l'asticella, osa a fare di più, osa a vivere più per Dio, non sempre a giustificare, non sempre a fare quel passaggio interiore alla propria fragilità. Questo brano, in modo molto chiaro, ci vuole insegnare quanto dobbiamo essere consapevoli della responsabilità che abbiamo davanti a Dio di evitare le conseguenze che inevitabilmente ci saranno se non facciamo di Dio il centro delle nostre vite. Avvenne perché i figli di Israele avevano peccato. Numero due, è inarrestabile ma anche inspiegabile in un qualche senso. L'inspiegabilità delle conseguenze. Versetto 7. Avvenne perché peccarono, e poi dice: contro il Dio loro che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, sottraendoli al potere del faraone. Cosa intendo con questa idea dell'inspiegabilità? Ciò che intendo è che da un punto di vista le conseguenze che Israele si è attirato su di sé e che noi rischiamo di attirarci su di noi sono inspiegabili in vista di chi Dio si è rivelato di essere, soprattutto in questo caso come un Dio redentore, liberatore, un Dio che fa del bene a suo popolo. Le nostre scelte di andare contro Dio, le nostre scelte di pensare che c'è una vita migliore al di fuori di quello che Lui è e quello che Lui ci dice, non ha spiegazione. Perché? Perché vorremmo vivere una vita che non è incentrata su di Lui e che segue quello che Lui ci ha detto di fare? Dio dice che Israele si è cacciato in questo bel guaio, si è fatto cacciare dalla presenza di Dio a ragione della loro scelta di provare a farcela senza di Lui, benché Dio fosse quel Dio che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto e li aveva sottratti al pugno di ferro del faraone. È inspiegabile. È inspiegabile che Israele, oggetto dell'opera di redenzione di Dio, scegliesse di andare dietro ad altri dei e così di attirarsi delle conseguenze di quella scelta. Ma questo, fratelli e sorelle, è sempre la stessa pietra d'inciampo per noi, per l'essere umano. Dubita della bontà di Dio. Dubita del fatto che Dio ha il meglio in mente per le sue creature. Non ci crediamo. Crediamo che Dio è un guastafeste, che Dio ce l'ha con me. E non crediamo a come Dio si rivela, Dio buono, liberatore. Perché dalla Genesi fino all'Apocalisse dimostra la sua bontà e la sua propensità, la sua inclinazione al bene degli uomini e alle donne che hanno creato. Ho visto un video di recente dove c'era un animaletto, un lince, intrappolato in una trappola per orsi. E c'era un uomo che si avvicina lentamente a questo animaletto, si fa piccolo per non intimidirlo, cerca di mostrargli la bontà, gli dà un pezzo di carne per cercare di fargli capire che ha intenzioni buone per la lince, si avvicina lentamente e riesce a aprire la trappola, ma immediatamente il lince lo graffia e gli fa del male. Ci possiamo rivedere, non è vero, in questa immagine? Un Dio che fa di tutto per dimostrare la sua inclinazione per il nostro bene, che fa di tutto per rivelarsi come il Dio che vuole farci del bene e noi lo graffiamo, lo offendiamo. L'immagine della redenzione la redenzione vuol dire liberare da una potenza schiavizzante, e l'immagine per eccellenza di questa liberazione schiavizzante nell'Antico Testamento è l'Esodo, a cui si riferisce questo versetto. E, qual è l'immagine della redenzione nel Nuovo Testamento? La croce di Cristo, vero? La croce di Cristo è l'immagine della redenzione. E la redenzione realizzata da Gesù è la liberazione per eccellenza del pugno di ferro schiavizzante. Dio ha compiuto quest'opera in Cristo, quest'opera di redenzione. La domanda è: perché vorremmo vivere per niente o nessun altro se non per questo Dio? Noi pensiamo al potere schiavizzante del faraone e pensiamo alla condizione sotto l'autorità di Egitto. Lasciate che vi dica che questo potere, in confronto col potere più schiavizzante del peccato, è come una giornata al parco. È una cosa che dobbiamo vedere come una liberazione molto più grande. Il faraone, in confronto a il peccato, quell'aguzzino che ci tormenta, è come un dolce babysitter. Faraone non ha niente a che fare con questo potere più grande che il Nuovo Testamento ci presenta come un tiranno. Qual è la tua, tuo tormento più grande? L'egoismo, l'invidia, la lussuria, quella freddezza per le cose di Dio che tante volte noti, il tuo tormento giornaliero, e ti chiedi: chi mi libererà? Quante volte sono stato seduto con qualcuno, a volte un adolescente, a volte un adulto, che diceva: perché mi comporto così? Cos'è che non va in me? Sarò malato, sono un pazzo, non so perché faccio queste cose. Quante volte sono arrabbiato. E se abbiamo bisogno di qualche illustrazione in più, guardate solo il mondo intorno a noi. Vediamo persone libere, no, sono schiavi dei loro impulsi, la rabbia, l'egoismo. E la Bibbia insegna che Gesù ci libera. Gesù libera da questo tiranno del peccato. E come la Bibbia dice, noi cantiamo, chi lui libera, libero sarà veramente. Quest'opera dell'irredenzione ci porta sempre a chiederci se noi ci siamo appropriati di questo sacrificio. Tu l'hai fatto? Ti sei appropriato tu nella tua vita personalmente attraverso un atto conscio di fede di dire: Signore, sono un peccatore e solo il sangue di Cristo può liberarmi. L'hai fatto? Porrai oggi la tua fede in Cristo se non l'hai fatto ancora? Per uscire da quel Egitto in cui ti trovi rinchiuso, che forse non te ne rendi conto, ma è tutto per colpa del peccato. Ma il punto che stiamo sviluppando, trattando delle conseguenze, è che è inspiegabile, Dio grandioso, benevolo, perché vorremmo fare delle scelte che escludono Lui e che poi portano delle conseguenze negative nelle nostre vite. Terza idea che possiamo sviluppare legato a queste conseguenze che si sono tirate addosso il popolo di Israele è la causa delle conseguenze. Queste cause, che poi vedremo in realtà è una causa principale, lo vediamo sviluppato dall'8 al 12 e dal 16 al 17. Il riassunto lo vediamo però in versetto 7 proprio, quando dice: questo accadde benché Dio li avesse sottratti, perché avevano adorato altri dei. In una parola, la ragione per cui Dio allontanò dalla sua presenza Israele è l'idolatria. L'idolatria. Ci sono altri concetti collegati a questo peccato principale. L'idolatria è sempre l'essenza del peccato. Si manifesta con altri peccati, il versetto 8, quando dice: avevano imitato i costumi delle nazioni. Questo si riferisce sicuramente all'idolatria, ma potremmo trovare anche applicazioni per noi quando pensiamo a questo nostro tentativo di evitare delle conseguenze. Troviamo delle applicazioni quando ci chiediamo se anche noi ci stiamo conformando troppo alla cultura in cui ci troviamo, nei nostri pensieri, nei nostri comportamenti, in ciò che attira i nostri cuori. Leggiamo anche in versetto 15 che rifiutarono le sue leggi, il patto, gli avvertimenti, eccetera. Anche qui troviamo una sveglia altisonante per applicare a noi il microscopio della parola di Dio. Stiamo noi rifiutando le sue benevoli, benedette leggi, il patto, avvertimenti. Questo è quello che dobbiamo considerare quando pensiamo alle conseguenze delle scelte che possiamo fare. Però, come ho detto, è l'idolatria che si trova al centro di questo di questa accusa, se vogliamo, perché essenzialmente il peccato è idolatria. Il peccato è idolatria alla sua base. E cos'è l'idolatria? Non è qualcosa che possiamo pensare, non ho problemi, perché mi verrebbe mai di inginocchiarmi davanti a una statua? Non è quello che diciamo quando parliamo dell'idolatria. L'idolatria è semplicemente innalzare al di sopra di Dio qualsiasi cosa, innalzare al di sopra di Dio qualsiasi cosa, includendo me stesso, le mie idee, le mie voglie, i miei desideri. E questo innalzare al di sopra di Dio il mio comfort, la mia agenda, è alla base di tutti gli altri peccati. E la Bibbia è piena di, potremmo dire, un avvertimento ripetuto e continuo, dalla Genesi all'Apocalisse. Dio insegna, Dio avverte, Dio addirittura spaventa, sì, Dio spaventa per distogliere l'essere umano dall'idolatria. Usa tutti i metodi nel suo arsenale, possiamo dire, per distogliere l'uomo dal voler adorare, orientarsi, cercare di riempire la propria vita con qualsiasi cosa al di fuori di lui. E lo fa in tanti modi, lo fa anche in questa lezione oggettiva, se vogliamo, del popolo di Israele. E anche pensando all'idolatria sotto un altro punto di vista, vediamo che porta delle conseguenze sempre negative. Possiamo pensare alla donna che, crescendo povera, da grande il suo desiderio di avere una stabilità finanziaria diventa il suo idolo, e per non avere problemi economici sposa un uomo ricco che non ama, il matrimonio non dura, si divorziano, e il risultato è che lei cade in quei stessi problemi economici che tanto aveva cercato di evitare. Le conseguenze di non confidare in Dio. Signore, pensaci tu. Possiamo pensare a un giocatore di sport professionale che non si accontenta con giocare bene, deve arrivare al livello Ballon d'Or, e per raggiungere questo prende degli steroidi, altre droghe, e come risultato è diventato suo idolo. Cosa succede? Il suo corpo si disfa. E quella reputazione che era così tanto impegnato a edificarsi è proprio quello che perde nel suo tentativo di raggiungere. Possiamo pensare a tanti altri esempi. E Dio ce lo insegna, ce lo dice, ci dice che quella stessa cosa sulla quale stiamo costruendo le nostre vite si trasforma in sabbia, perché basiamo la nostra felicità su di esso. Qui più che altro possiamo fare delle applicazioni. C'è qualcosa che rischiamo di fare diventare la nostra ragione per esistere? Per i genitori può essere i figli, sacrificano ogni cosa perché devono essere i figli, il dogma di oggi, felici. Felicità dei figli è la ragione dell'esistenza. Ci possiamo rivedere forse in questo ammonimento. Forse è il momento di ricordare ai genitori, in mezzo a noi, che i nostri figli saranno felici se impareranno dai genitori che Dio è tutto e che vivere per Dio è la miglior vita che si può vivere. Non facendo concessione su concessione su concessione, ma genitori che vivono per il Signore. Per i single può essere un partner. Sacrificano la loro utilità a Dio per questa ossessione di essere sposati per i ministri o religiosi, può essere il ministero. Sacrificano la loro famiglia, la loro passione personale per costruire un ministero, una predicazione. Uomini e donne d'affare sacrificano ogni cosa per la carriera. Mettono Dio stesso sull'altare, uccidendolo, togliendolo di mezzo. Chiesa no, preghiera no, lettura della parola no, per essere al lavoro un'ora in più e guadagnare quei 20 euro, 30 euro in più. Per i giovani è la propria libertà, tante volte. Sacrificano amici, famiglia, responsabilità, per quella sensazione di io sono il capitano della mia vita. Che questo è idolatria che risulta in delle conseguenze negative. Consideriamo adesso il rimedio. C'è un rimedio che viene anche descritto, insegnato qua, dal versetto 13 al versetto 14. Se leggessimo questo elenco di accusa dopo accusa, imputazione dopo imputazione, potremmo concludere: Dio, 200 anni sono troppo. Da Geroboamo, già dal primo re che ha costruito quell'altare, dovresti già aver cancellato il loro nome da sotto il cielo, ma Dio non lo fa. Dio non lo fa. Avrebbe avuto tutte le ragioni per fulminarli immediatamente. Vediamo solo questo elenco che abbiamo davanti a noi dal 15 al 17, che riassumono questi 200 anni di infedeltà. Dal 15 leggiamo: rifiutarono le sue leggi e il patto che aveva stabilito con il loro padre e gli avvertimenti che egli aveva dato loro, andarono dietro a cose vane, diventando vani e se stessi, andarono dietro alle nazioni circostanti che il Signore aveva loro proibito di imitare e abbandonarono tutti i comandamenti del Signore, loro Dio. Si fecero due vitelli di metallo fuso, si fabbricarono degli idoli d'Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie. Potremmo andare avanti con questo elenco. 200 anni di infedeltà di Israele. Questo è un elenco di apostasia. Apostasia vuol dire semplicemente abbandono, sganciare, come una roulotte si sgancia di cosa lo traina. Israele si sgancia dalla fede in Dio. Un elenco tremendo di apostasia. Una di queste frasi mi colpisce in modo particolare ed è questa frase che leggiamo: andarono dietro a cose vane, diventando vani essi stessi. Andarono dietro cose vane. Questa mi colpisce perché insegna come in pochi posti della Bibbia un concetto che è molto biblico ed è che diventiamo simili a ciò che adoriamo. Diventiamo simili a ciò che adoriamo. Anche il salmista ne parla, in Salmo 135, dice: gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo, hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, non hanno fiato nella loro bocca. Versetto 18: simili ad essi sono quelli che li fanno, chiunque in essi confida. Si diventa simile a ciò che si adora. Perciò la nostra adorazione non è qualcosa di insignificante, non è la domenica mattina quel mezz'ora, cantiamo cinque canti e vado per la mia strada. L'adorazione è alla base della tua identità, formazione spirituale, crescita. Il gruppo Lode ci offre un servizio, spero non minimizziamo, che è il riassunto di tutto quello che è la nostra settimana in un modo più intensivo. Siamo portati all'adorazione che sta creando in noi, sta facendo in noi un'opera di trasformazione, farci diventare simili al Dio che adoriamo. Nella loro apostasia invece loro andarono dietro cose vane, inutili, cose che non contano, diventando vani. Noi stiamo sviluppando il punto che la colpevolezza di Israele era grande, ma la misericordia di Dio è altrettanto grande, perché dà un rimedio. Come detto, Dio avrebbe potuto cancellarli, ma non lo fa. Cosa fa invece? Cosa fa il nostro grandioso Dio? Gli cercò, gli andò dietro, mandò dei messaggeri dei profeti che richiamavano, invitavano. Ci ricordiamo di alcuni, Elia, Eliseo, alcuni meno conosciuti, Osea, Amos, e mandò i suoi preziosi servitori, i servi di Dio, li mandò in quella macina, come si macia il grano, di apostasia che era Israele, invitando, chiamandoli. Con quale messaggio? Versetto 13, convertitevi dalle vostre vie malvagie, osservate i miei comandamenti, convertitevi, cambiate la direzione in cui state sviluppando la vostra vita, appoggiando la vostra fiducia in me e vivendo di conseguenza. Cosa somiglia alla conversione? Mi ricordo un'altra immagine, forse i miei figli stanno crescendo e sto diventando un po' nostalgico, mi vengono in mente, parlavamo con Rocio questa mattina anche dei piccoletti, però cosa assomiglia alla conversione? Mi ricordo una volta che stavo insegnando a usare la bicicletta ai figli e non ricordo a quale è successo, a me sembra che è successo più di una volta questa scena che sto per spiegarvi. Erano in bici, stanno andando, sembra che hanno il controllo della situazione, si avviano in una direzione, ma come non si avviano verso l'unico lampadario che c'è in tutta la strada, c'è solo un palo lì in mezzo verso il lampione, e noi genitori e tutti intorno cosa gridiamo? Spostati, gira, cambia direzione. E no, per qualche motivo si è fissato col lampione e va in quella direzione. Forse è capitato a qualcun altro. Cambia direzione, girati. A questo somiglia a Israele tante volte noi. Girati, cambia direzione, volgiti verso Dio, volgiti verso il cammino dell'ubbidienza, del vero fiorimento umano. C'è un rimedio. Cosa leggiamo però in seguito? Versetto 14, mettendo tutto il peso della responsabilità, ma essi non vollero dargli ascolto. Questa è la causa del loro raccogliere le tremende conseguenze. Non vollero. Alla fine possiamo cercare tante giustificazioni, tante ragioni, ma alla base non vogliamo. Non vogliamo, come esseri umani, avere qualcuno che richiama la nostra lealtà e che ci chiama a fare le cose a modo suo e non a modo nostro. Voglio chiederti, se sei un credente questa mattina, hai posto la tua fede in Gesù, gloria a Dio, però ti puoi rivedere in questi versetti? Hai fede, dici, ma quella fede non si traduce in una fede che dice: tu sai meglio di me come devo vivere la mia vita. Forse questo è il tuo caso. E voglio invitarti a rivedere la tua posizione. Sicuramente se sei un credente non avrai le conseguenze tremende che i prossimi versetti ci presentano, ci danno un accenno. Non sarai cacciato lontano dalla presenza di Dio, ma ci saranno delle conseguenze. Ebrei ne parla della disciplina che un padre amorevole applica ai propri figli. Riconsidera la tua posizione, ci saranno delle conseguenze. Se invece sei qui e non hai posto la tua fede in Gesù, in questo momento mi prendo la libertà di prendere il mantello di questi profeti e invitarti a convertirti dalle tue vie malvagie, altrimenti queste conseguenze sono nel tuo destino, cacciati via dalla presenza di Dio. Il Signore mandò via Israele della sua presenza. Non essere questa mattina come coloro che non vollero dare ascolto, che irrigidirono il collo, ammorbidisci, volgiti a Dio, ricevi il sacrificio di Gesù per i tuoi peccati e in quel sacrificio vedi il gesto di amore e di benevolenza più grande immaginabile di perché vorrei vivere per qualsiasi altra cosa se non per questo Dio che ha dato suo figlio a morire per me. Fallo questa mattina, se non l'hai ancora fatto. Il quinto che non svilupperemo, la quinta lezione legata è questo anticipo minaccioso di conseguenze future. Versetto 19, Giuda neppure osservò i comandamenti del Signore, seguì i costumi. Giuda non ha ancora sperimentato le tremende conseguenze di essere cacciati dalla presenza di Dio, però qui c'è un anticipo minaccioso. Ovviamente serve anche come un monito per noi. Ma l'ultima lezione che voglio sviluppare brevemente è la descrizione delle conseguenze, versetto 20 al 22, la descrizione. Il Signore, leggiamo il versetto 20, respinse, cacciò via dalla sua presenza, dice umiliò, abbandonò ai predoni. Versetto 23, mandò via Israele dalla sua presenza. Per Israele le conseguenze del loro non vivere confidando in Dio e dimostrandolo ogni giorno delle loro vite ha avuto questa tremenda conseguenza, però è stata temporanea, è stata fisica. Ma dobbiamo capire che il Nuovo Testamento si appoggia su questa immagine per parlare delle conseguenze molto più drastiche nella vita di chi sceglie di vivere una vita che non include Dio. Se avete le Bibbie, venite a Seconda Tessalonicese 1, dall'8 al 9, dove vediamo un linguaggio simile, 2 Tessalonicesi 1, dall'8 al 9, parlando di coloro che non ubbidiscono al Vangelo, versetto 9, parole tremende, ma sono nella Bibbia. Coloro che non ubbidiscono al Vangelo, essi saranno puniti di un'eterna rovina. E qua è il linguaggio che rispecchia quello di Seconda Re, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Respinti. Questa è la conseguenza di chi sceglie di vivere rifiutando il Vangelo del Signore. L'esilio, anche nella lettura, diciamo, classica, è sempre considerato come una grande punizione. Non so se sapevate che Dante Alighieri ha scritto molte parti della sua Divina Commedia mentre era nell'esilio. È stato costretto ad abbandonare Firenze, girovagò per diverse città italiane, ma ha avuto sempre quel vuoto per la mancanza della sua Firenze, diciamo, dove era originario, quella sensazione di familiarità, casa che aveva nel suo cuore. E scrisse queste parole parlando dell'esilio: proverai quanto è amaro il pane degli altri e quanto è duro il cammino, il salire e lo scendere per le scale altrui, e ciò che più ti peserà sulle spalle sarà la compagnia malvagia e sciocca con le quale cadrai in questa valle. Dante qui parla dell'essere lontano dall'amata Firenze, costretto a dipendere dalla generosità degli altri, l'amarezza del pane altrui, che sono le difficoltà di vivere come un esiliato, questo duro cammino di umiliazione. Questo è un esilio fisico. Fratelli e sorelle, pensare a essere esiliati da Dio, forse non ci rendiamo conto, ma questa vita, tutto ciò che c'è di buono, tutta la gioia che tu sperimenti, tutti i momenti di amicizia che tu sperimenti, sono le impronte di Dio. Quando quelli verranno tolte, non ci saranno più. L'unica cosa di buono in questa vita si chiama la grazia comune, è perché Dio è ancora in qualche modo presente nella società, nel mondo temporaneo. Quando quello verrà distolto, possiamo solo minimamente immaginare cosa rappresenta. Fratelli e sorelle, questo brano spero che ci abbia resi sensibili, spero che abbia avuto il suo ruolo. Se sei un credente, rinnova il tuo impegno, raddrizza la tua strada, metti Dio al centro, confida in Lui, vivi per Lui. Se ancora non conosci questo Dio, se ancora sei lontano dalla sua grazia, ricevi Cristo, accetta quel sacrificio al posto tuo e vivi assicurandoti di evitare le conseguenze che inevitabilmente ci saranno. Caro Padre, la tua parola ci parla chiaro, la tua parola è una sveglia, so che ne ho bisogno nella mia vita e ti ringrazio per essa. Ti prego, Signore, che i miei cari fratelli e sorelle, cari amici, che il messaggio sia arrivato nel modo in cui tu intendi, per il nostro bene, perché tu hai solo il bene in mente per noi. Nel nome di Gesù. Amen.